Sono tre le novità di cui vi vogliamo parlare in questa puntata di Gong. La prima riguarda in realtà una notizia che era già emersa nei giorni scorsi, che non ce l'ha fatta a rientrare nella puntata di ieri.
Facciamo selezione, no?
No, che già era abbastanza intensa, è stata ricchissima. Molto lunga, perché le novità su Judas e su Stellar Blade andavano discusse approfonditamente. Ci stiamo riferendo alle dichiarazioni di Phil Spencer, che insomma ha commentato un pochino la situazione in cui si trova non tanto Microsoft quanto proprio il brand Xbox, insomma testimoniando che questa situazione un po' problematica che già avevamo in qualche maniera identificato è in effetti ancora in corso e che forse per uscire da questa situazione problematica c'è proprio bisogno di un cambio radicale di filosofia.
Allora, è assolutamente così. Sono dichiarazioni che Phil Spencer ha fatto ai microfoni di Polygon, credo nel contesto della GDC di San Francisco. In generale è emersa ancora una volta, diciamo, quella che è, io non esiterei a definirla, la nuova visione di Xbox, nel senso che Spencer ha parlato un po' a tutto tondo del mercato, ma quello che è uscito fuori tra le righe è che quello che era stato annunciato durante l'evento dei primi mesi dell'anno e che si sta concretizzando con la pubblicazione di 4 giochi su altre piattaforme diverse dall'ecosistema Xbox e PC, chiaramente non è un caso isolato, ma una deriva, diciamo, che andrà a toccare decisamente altri brand e soprattutto il futuro della compagnia. Lui non lo dice in maniera troppo esplicita e soprattutto non fa dei nomi, ma credo che basti leggere davvero un minimo tra le righe per capire che oramai la direzione di Xbox è quella. Parla in particolare di quanto il mercato sia sostanzialmente fermo. Lui dice che tante delle problematiche, e include in quello anche i 1900 licenziamenti che in particolare hanno toccato la stessa Microsoft, derivano dal fatto che il pubblico delle console soprattutto, ma in generale dei videogiochi, non si sta allargando come previsto. È un sistema a somma zero, tale per cui se anche tu riesci a prendere un pochino di utenza, la prendi a scapito di qualcun altro e non stanno arrivando forze fresche, appassionati nuovi in grado di sostanzialmente essere coinvolti. In tutto questo, tra l'altro, è giustamente doveroso, direi, far notare che Xbox si trova in una condizione di particolare crisi, perché gli utenti loro, anche a livello di acquirenti delle console soprattutto, li stanno perdendo invece che guadagnandoli. Ci sono voci che arrivano proprio dalla GDC molto poco incoraggianti, ma anche dei dati banalmente oggettivamente riscontrabili che denotano una crisi del brand verde forte per quanto riguarda la console come accessorio. E in tutto questo quadro che vi abbiamo già descritto tante volte, con la crisi dei giochi AAA, il fatto che, lo dice anche Spencer, se diventa tutto più costoso, tutto più problematico, hai difficoltà a fallire, manca anche quell'impulso creativo che dovrebbe essere un po' una delle forze trainanti del mercato. La soluzione qual è? Spencer dice cercare di allargare il più possibile. Allargare vuol dire trovare un nuovo pubblico, chiaramente al di fuori di quello solito, ma anche pescando da altri lidi. E quindi lui dice che il concetto di esclusiva è una cosa che deve essere un po' rivista e ridiscussa come idea, e che chiaramente, trovandosi in questa condizione, come dire, si sta aprendo molto a una prospettiva che lui dice sicuramente, lo so, darà fastidio ad alcuni, e credo intenda i fan più hardcore, diciamo, di Xbox, ma che, lui dice, fidatevi, stiamo ragionando non sul breve termine, neanche sul medio, ma per il lungo periodo, per far sì che questo sia il paesaggio migliore in cui Xbox può trovarsi.
Sì, guarda, a me ha dato una sensazione, ovvero che nella testa di Phil Spencer e probabilmente di tutta la dirigenza di Xbox questo cambio sia già avvenuto. Se sta procedendo con ritmi un po' meno, diciamo, intensi rispetto a quanto non si potesse pensare, cioè non è che hanno aperto
sì, non hanno strombazzato, diciamo, il cambiamento,
esatto,
così come pareva.
Esatto. Se appunto questo cambiamento sta avanzando così lentamente, lo dico fra virgolette, forse è proprio perché è chiaro che devi un attimino farlo metabolizzare o digerire al tuo pubblico, perché è un cambio di rotta molto molto forte. Però ragazzi, cioè loro l'hanno già deciso.
Io sono d'accordo con te, nel senso che è anche strano vedere forse un'azienda così un po' intimorita dalle possibili reazioni di gente che tanto comunque non la prenderà mai bene, perché chi è estremo, estremo rimane. Sono d'accordo con te che in realtà anche dichiarazioni come queste siano molto politiche e servono un po' per orientare l'opinione pubblica sul fatto che quello che Xbox era nella testa delle persone ed è stato per tanto tempo,
certo,
arrivo a dire quello che voleva essere fino a veramente un anno fa, cioè sì, sì, anche le acquisizioni ultimissime che sono state fatte per me rientravano in un'idea di egemonia tradizionale,
ah,
cioè
sì,
di
sì,
battaglia ad armi pari, anzi pure col petto all'infuori di mi prendo le cose e le faccio diventare mie.
Assolutamente, ma infatti quella strategia l'hanno perseguita con una convinzione che è sembrata fino ad oggi incrollabile.
Esatto. Diciamo che delle crepe invece in quella visione lì ci sono ed è un eufemismo, e secondo me stanno proprio abbracciando una direzione che mi sembra tanto differente da quella di prima, che non vuol dire che quella di prima era sbagliata e questa è giusta o viceversa, semplicemente si sono trovati in una condizione tale per cui dovevano cambiare, e questa forse è la strategia che appunto a lungo termine può fare meno male, anche se è ovvio cambia tantissimo quella visione anche solo di dualismo del mercato, perché Nintendo lasciamola un po' da parte perché effettivamente fa storia a sé, con una narrativa che ci aveva abituato tanto tempo, ma senza metterci la console war, assolutamente, però in generale di quel, non dico per forza botta e risposta, ma comunque duopolio che secondo me così è destinato a cambiare proprio anche a livello di immagine, tanto è vero che è chiaro che Xbox si stia avvicinando a PlayStation e che non stia succedendo mai il contrario, cioè non sta arrivando il panorama della console unica tanto agognata dal buon Walone. Però quello che voglio dire io è che per un Xbox che diciamo si adegua in questa maniera, il mercato chiaramente andrà ad avere delle reazioni, ma mi spaventa un po' il consegnare così le chiavi di tutto nelle mani di PlayStation, oltretutto di una PlayStation che l'abbiamo descritta anche proprio in questi giorni parlando di Rise of the Ronin e di Stellar Blade, non mi sembra quella più agguerrita e avvincente di sempre.
Ecco, questo secondo me è il punto, cioè consegnare il tutto nelle mani di questa PlayStation, perché se già insomma negli ultimi tempi si è evidentemente vista la tendenza di Sony, di PlayStation, ad adagiarsi un po' sugli allori in nome del fatto che comunque la console vende, che nell'ambito del console gaming una posizione di rilievo l'hanno conquistata e stanno mantenendola, ecco.
Sì, diciamo fra conquistata più in virtù di quello che è stato fatto in passato.
Totalmente.
Che non in questa generazione.
No, conquistata nella generazione scorsa, ecco. Se però questa posizione adesso non c'è nessuno che nemmeno idealmente può riuscire a può provare a metterla in crisi, beh, allora puoi sederti ancora di più, che da certi punti di vista magari ti può anche permettere di pressare meno i tuoi team interni e quindi lasciargli un pochino più tempo per lo sviluppo, procedere un pochino più tranquillamente.
Guarda, volendo anche essere mega ottimista, di rischiare un filino di più, nel senso che se sai che non hai quello che ti insegue con
certo,
la bava alla bocca, magari qualcosina tenti.
Sì,
però
d'altro canto, ecco, se poi il risultato è quello di un anno come il 2024 in cui non si vedono di fatto all'orizzonte titoli first party.
No, o le punte di diamante sono Stellar Blade e Rise of the
certo,
Ronin.
Appunto, cioè, tutto quello che porti sul mercato sono titoli pubblicati, sviluppati da second party, con una qualità non all'altezza delle tue precedenti produzioni, beh, sicuramente la situazione non è rosea.
Guarda, solo in chiusura anche un piccolissimo appunto sulla console portatile di Microsoft, a proposito della quale Spencer si è molto sbottonato. Non sono sicuro che sia un'indicazione del fatto che questo hardware possa effettivamente esistere, anzi io non credo, però lui dice apertamente che gli piacerebbe l'idea di un Xbox portatile che possiede Steam Deck, ROG Ally, eccetera eccetera, e da tutti questi device diciamo ha tratto degli insegnamenti a livello di esperienza anche di gioco. Per esempio lui diceva che dietro lì aveva il ROG Ally e diceva però gli mancava l'avere l'interfaccia di Xbox lì sopra, che Windows per esempio era un grande ostacolo nell'interfaccia utente, nella fruizione dei contenuti.
E lo dice qualcuno di Microsoft?
Sì, lui lo diceva e dice che appunto secondo lui bisogna ragionare in una logica diversa per fare una cosa del genere, sempre in virtù di un allargamento del mercato. Questo è diventato oramai il mantra, si è capito. Dice una console del genere potrebbe permettere di far finire Xbox come brand nelle mani di più persone, ma lo dovrebbe fare parlando una logica e un linguaggio che non so se è quello che è stato adottato per esempio da Steam con Steam Deck, eccetera eccetera. E addirittura lui dice anche a livello di form factor bisognerebbe cercare di capire quale può essere la via migliore, non necessariamente quella della console PC fatta in quel modo. E dice anche potrebbe non essere una console ma essere un'idea di software, perché fa un parallelismo con il modo in cui la Gen Z, quindi i ragazzini di oggi, si interfacciano ai contenuti. E lui dice per esempio TikTok loro lo usano e bastano, non sono abituati a pensarlo vincolato ad una piattaforma eccetera eccetera, e lui vorrebbe che Xbox potesse essere un qualche cosa di così talmente potente da non essere vincolato, diciamo, a un'idea di supporto o fruizione classica, che è un'idea che ci sta, però mi risulta particolarmente difficile secondo me riuscire a metterla nella testa di un pubblico che mi sembra oggi molto poco interessato al brand Xbox.
Sì, sono d'accordo con te, vedremo un po' che cosa succederà. Comunque, insomma, anch'io penso che non sia dietro l'angolo una console portatile a marchio Xbox, anzi, sì, si sa che Sarah Bond e Phil Spencer hanno parlato di nuovi hardware, ma con tutta probabilità si riferivano a una console all digital oppure a un device simile al Chromecast.
Sì.
Insomma, staremo a vedere e lo scopriremo nei prossimi mesi. Nella seconda parte di questa puntata vogliamo parlarvi di un nuovo annuncio che è arrivato nella giornata di ieri, che riguarda un titolo supereroistico. Sapete che, insomma, non siamo particolarmente appassionati di supereroi e affini, però insomma questa novità è abbastanza importante e abbiamo deciso di raccontarvela. Si tratta di un gioco sviluppato da NetEase, grande colosso cinese che collabora in questo caso con Marvel Games per portare sul mercato, in una data che ancora non è stata definita, Marvel Rivals. Si tratta, e ancora di più dopo insomma il fatto che, se, che è un gioco supereroistico oppure il genere d'appartenenza,
vai, aggiungi elementi di rischio, vai,
non,
carica,
non è,
mettici,
non è proprio
carica
il nostro, ecco. Si tratta di uno sparatutto squad base multiplayer, quindi appunto di uno sparatutto a squadre 6 contro 6, chiaramente strutturato sul modello di Overwatch. Il modello di business sarà free to play con una progressione stagionale che poi di tanto in tanto arriverà ad aggiungere scenari, combattenti e probabilmente obiettivi vari ed eventuali. Ci sarà chiaramente un season pass e magari anche dei modelli di monetizzazione per cui ci si potrà acquistare o sbloccare lo specifico eroe che ci interessa. E vabbè, ovviamente è un gran mischione di tutti i personaggi Marvel che si trovano così a combattere l'un contro l'altro, ciascuno mettendo in mostra quelle che sono le sue abilità, che poi lo collocano all'interno di una logica appunto di collaborazione. Quindi insomma c'è chi farà l'healer, chi farà il support e chi invece si dedicherà a darle forti e secche agli avversari, come per esempio Hulk.
Guarda, la data di close beta è a maggio. Io non voglio gufargliela, ma ogni elemento che aggiungevi nella descrizione non solo non lo rendeva più lontano da noi, vabbè, quello ci può stare, ma al netto della forza del brand di Marvel, che comunque non mi sembra sia nella sua fase migliore, ci vedo tanti di quegli elementi di rischio e tante di quelle, quell'aria stantia della classica idea che 6 anni fa avrebbe spaccato tutto, e forse era comunque anche un po' in ritardo, nel 2024 inoltrato, che rischia poi di magari andare a diventare 2025 per quando le cose saranno effettivamente a frutto. Tanti auguri, perché è proprio difficile. Certo, ok, free to play, tutto quello che vuoi, ma mi sembra che sia complesso calamitare l'attenzione del pubblico oggi con una cosa del genere.
Allora, io sono assolutamente d'accordo con te, è una strada estremamente rischiosa, ma devo dire che il trailer che hanno mostrato, in cui si vedono delle sequenze di gameplay con i primi personaggi annunciati, poi alla fine del trailer diciamo c'è un'indicazione di un nuovo appuntamento di comunicazione, sì, in cui mostreranno altri personaggi come Scarlet Witch, Storm degli X-Men. Ecco, dicevo, nel trailer ci ho visto comunque delle cose interessanti, proprio anche a livello, come posso dire, ludico e strategico, cioè Doctor Strange che ti apre i portali e ti permette di andare subito al centro del nucleo, Spider-Man che fa un po' di crowd control con le ragnatele, la possibilità anche di fare delle azioni di coppia, per esempio Rocket Raccoon sale in groppa a Groot e quindi insomma i due portano avanti un attacco coordinato, eppure un po' di distruttibilità ambientale. Le ambientazioni sono quelle classiche, insomma, dei vari universi Marvel, quindi da Asgard a le metropoli futuristiche di Spider-Man 2099. Però ecco, anche un po' della distruttività ambientale che cambia la conformazione delle arene. Ecco, a me, per quanto il genere e la tematica mi allontanino, il trailer mi ha fatto intravedere un potenziale. Ecco. Poi vediamo, da qui a dire che insomma sarà un successo commerciale è molto difficile. Io ti dico la verità, faccio fatica anche proprio a capire quanto oggi sia vasto il, diciamo, la platea di appassionati Marvel, perché è chiaro, sì, che certo, non è più una cosa così pop come quando c'era Infinity Wars.
Certo, okay? Sì.
Però la forza delle singole IP, anche solo banalmente dentro la presenza lì di Spider-Man,
sì, potrebbe attirare, è un'indicazione importante,
certo, una fascia di pubblico consistente. Staremo un po' a vedere. Nell'ultima parte di questa puntata invece vi diamo conto di alcuni importanti stravolgimenti del mercato, associati ovviamente alla grande situazione di crisi che ormai sappiamo. In qualche caso aumentano, fanno salire anche i numeri dei licenziamenti e non è mai bello, ma in generale insomma il fatto da far notare è che dopo un periodo in cui si andava verso un grande accentramento e quindi si stavano costruendo in maniera più o meno impropria e lungimirante dei conglomerati di team, adesso invece si va esattamente nella direzione opposta. Ci sono aziende che cominciano a sfaldarsi.
Sì, o a decentralizzare in generale. Allora, sono due le notizie importanti. La prima è Embracer, che ha ceduto Gearbox, è stata ceduta a Take-Two Interactive, con cui avevano già collaborato tante volte. Pensate ovviamente alla pubblicazione di Borderlands. Per esempio, gli sviluppatori di Borderlands e di Tiny Tina sono stati acquisiti per 460 milioni di dollari, sono una bella cifra. Il problema, tra virgolette, è che Embracer aveva acquisito la stessa Gearbox nel 2021 per 1,3 miliardi, quindi sostanzialmente quasi tre volte il valore per cui sono passati a Take-Two. Chiaramente è uno step della compagnia di Wingforce, con cui stanno snellendo nemmeno un elefante, un brachiosauro che avevano messo insieme in maniera completamente scriteriata e scoordinata, a scapito di vite di persone, nuovi progetti, IP nemmeno annunciate e poi cancellate, un disastro che chiaramente aveva una natura speculativa che non è andata a buon fine. Nello specifico, Take-Two si prende Gearbox Texas, Gearbox Montreal, Gearbox Studio Quebec, Borderlands, Tiny Tina, Wonderlands, Homeward, Risk of Rain, Brothers in Arms e Duke Nukem.
Queste ultime sono le IP di cui deterrà i diritti.
E invece Embracer si tiene Gearbox San Francisco, che diventa Perfect World Entertainment, Remnant come IP, Hyper Light Breaker, che è il seguito, quello 3D di Hyper Light Drifter, titoli non annunciati e in particolare Cryptic Studios con gli MMO Neverwinter Online e Star Trek Online, scusate, Lost Boy Interactive e Capture Dimension. Sì. Quindi di fatto il grosso passa a Take-Two, ma comunque qualcosina resta in Embracer.
Sì, Embracer secondo me, guarda, l'acchiappo più interessante Remnant, che ha fatto è stato quello di Remnant, sì, che insomma anche il 2 credo sia andato molto bene. È un franchise che in qualche maniera è rimasto nella testa della community e nel cuore degli appassionati insomma di un certo tipo di esperienze, e secondo me sulla lunga distanza può far bene. È chiaro che ovviamente se a fronte di questa, diciamo, acquisizione fortunata dell'IP ha dovuto spendere quello che ha speso, probabilmente insomma adesso dovrà faticare per tappare questo buco.
Anche perché in generale Remnant è uno di quei giochi in cui è arrivato dal basso ed ha fatto la sorpresa, e quindi è andato molto bene perché ti aspettavi pochissimo. Se devi diventare la pietra miliare, le fondamenta su cui fai reggere tutto, forse diventa un pochino più difficile.
C'è un'altra notizia che riguarda appunto un altro un altro mutamento dell'impostazione del mercato riguarda Sega, che ha venduto Relic Entertainment, cioè la compagnia che è, insomma, il team che ha sviluppato la saga di Company of Heroes e ha lavorato anche recentemente a Age of Empires 4, diventerà indipendente. Non è stato, diciamo, un taglio indolore, perché oltre, insomma, a questo disinvestimento, se vogliamo, Sega ha confermato di aver licenziato 240 persone tra Sega Europe, Creative Assembly e Sega Hardlight.
Sì, diciamo che in generale questo passaggio di consegne è anche legato al fatto che, un po' come era successo a Toys for Bob, escono quelli di Relic da Sega come gruppo e diventano indipendenti, nel senso che hanno proprio dichiarato che, a seguito di un forte investimento privato, loro si trovano ad essere nella condizione di lavorare in piena autonomia. Questa l'abbiamo già anche raccontata in altre occasioni, sembra essere, almeno per certi versi, un po' una nuova strada, un po' un trend che si sta verificando. Bisognerà vedere quanto poi effettivamente paga, perché è anche vero che mantenere aperte queste aziende, ce lo raccontava anche in diretta Pessino, ha un costo sbalorditivo proprio anche solo a livello di affitti e gestione. Ed è chiaro che magari senza una holding più importante, che più dall'alto riesce a gestire il tutto, non è facile, ma al tempo stesso magari dare libertà e autonomia, anche e soprattutto creativa, può essere la via per arrivare a dei progetti magari anche un pochino più concreti, un po' meno altisonanti, e portare a casa qualcosa in termini più, come dire, gestibili, ecco.
Sono d'accordo, e forse, insomma, anche questa autonomia permetterà ai team più piccoli di prendersi qualche rischio in più, perché secondo me, in tutta l'impostazione del mercato che si stava delineando, chi era meno intenzionato a rischiare erano proprio i publisher.
Ah, certo,
se ci sono,
certo,
insomma, alcuni team che ritornano a essere indipendenti, magari un colpo di testa, se sono veramente convinti della propria visione, insomma, lo possono anche concedere. Staremo a vedere quello che succederà. Con la puntata odierna di Gong chiudiamo qui, torniamo o domani o dopo Pasqua e Pasquetta per aggiornarvi sulle novità del mercato. Ciao!
Ciao!